Terza domenica del tempo ordinario. Se avete fatto attenzione, io a un certo punto del Vangelo mi sono fermato. Ho detto punto. Perché? Perché voi avrete capito, se state attenti, come da quel momento comincia un'altra musica. Perché? Quest'anno Luca ci accompagnerà per tutto l'anno. E oggi ci vuol dire, nella prima parte, due cose. Primo, perché ha messo mano a scrivere di Gesù? Poi comincia portandoci Gesù a Nazareth in sinagoga. Chi conosce il greco gode, perché Marco, nella prima parte, dice: io sono una persona seria, uno studioso. Vi do quasi in modo scientifico ciò che so, ciò che ho appurato dai testimoni e ciò che ho vissuto. Pensate che Luca è l'unico degli evangelisti che ci ha trasmesso l'infanzia di Gesù. Domanda: da chi l'ha presa? Dalla Madonna, è chiaro. Quindi lui dice, con un greco finissimo, con parole proprio, è una penna forbita, Luca, non è uno scrittorello. Un grecista che lo legge rimane sbalordito, dice: ma chi è che lo conosce così bene? Per dirci quanto è serio ciò che ci dice. Ciò che vi dico è vero, l'ho appurato e ve lo presento in modo quasi scientifico. Ci dà Luca le sue credenziali. Un uomo degno di fede. Punto. Il secondo testo è l'episodio che avete ascoltato di Gesù a Nazareth. Gesù era un bravo ragazzino, e la mamma era una brava mamma, non come quelle di oggi. Oggi i figli non li portano alla messa. La Madonna portava Gesù in sinagoga con tutti i sabati, lo prendeva per mano e dice: vieni cocco, andiamo a sentire la parola del Padre tuo, a leggere i profeti. E Gesù li conosceva benissimo. Aveva anche la scienza infusa, essendo figlio di Dio. Quel giorno avete sentito il testo, un testo programmatico, scritto da Isaia 600 anni prima. E cosa dice questo testo? Lo spiego dopo. Gesù, dopo aver letto, conclude: oggi, notate questa parolina, oggi, detto da Cristo, non è un oggi temporale. L'oggi presuppone il tempo, ieri e il domani. Quando Cristo parla di oggi, parla di sempre. Capito? Esempio. Fra poco sull'altare io dirò oggi. Che vuol dire oggi? Questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Io non ricordo ciò che ha fatto Cristo 2000 anni fa. Lo rivivo oggi, avviene ciò che accadde 2000 anni fa. Quindi Cristo, con questa parola oggi, ci dice oggi eterno. Quindi quella parola che ha detto in sinagoga la dice oggi a noi, la stessa, uguale. Il tempo non è passato. E con questo programma Gesù ci dice: comincia un'altra epoca, un'altra era, un'altra era. Sono venuto ad annunciare l'Evangelo, la buona notizia. E qual è? Proclamare la libertà per i prigionieri, dar la vista a chi non vede, liberare gli oppressi e predicare un anno del Signore. Amici, Luca con questo Vangelo ci presenta un resoconto preciso, ordinato, direi, come dicevo, quasi scientifico di ciò che Gesù ha fatto. Sapete che è chiamato Luca, a differenza degli altri evangelisti, scriba mansuetudinis Christi, è lo scrittore della bontà di Gesù. E lui sceglie in modo accurato, che cosa? Tutti quei miracoli di Gesù, essendo medico, da analizzare sotto il profilo medico, e ci dice: sono veri, la malattia non potrà essere guarita, ma quando Cristo interviene opera il miracolo. Ci presenta, vedete, una fede viva di un Cristo che non richiede a noi una fede astratta. Credo in Dio Padre Onnipotente, credo... Questa sì è un'adesione alla verità, ma non è la fede vera. La fede vera non è quella dell'intelletto che aderisce alla verità. La fede vera è quella che corrisponde, fa corrispondere, la vita, l'esistenza alla verità. Quindi Luca ci dice, io vi dico cose talmente serie che richiedo da voi una fede esistenziale, una adesione perfetta con la vostra vita. Perché Gesù non è un essere astratto, teorico. Gesù è un personaggio che interviene massicciamente nella trama storica degli eventi umani. Lui interviene nella casa di carne delle nostre genealogie, nella tenda di carne dell'incarnazione sua. Cioè Gesù è un personaggio vero, vivo. Non è un uomo da libro, è un uomo da vita. Noi leggiamo Cicerone, Plutarco, Seneca. Sì, sono da libri, anche se gli insegnamenti sono da vivere. Cristo invece è vita, non è solo insegnamento, è presente, vive anche adesso. Gesù per Luca non è un'idea, un mito, un simbolo rivestito di storia, ma un personaggio dentro il tempo, inserito nella mia e nella tua storia. È il centro e spiegazione del nodo inestricabile delle nostre generazioni, delle nostre speranze e delle nostre vicende. Pensate che questo discorso di Luca ha la stessa potenza del discorso delle Beatitudini. Pensate che roba, il più grande discorso di Cristo, eh? Cristo ci dice, oggi comincia un nuovo mondo, oggi comincia una nuova era. Una nuova era, perché io sono lo ieri, l'oggi e il domani. Ma questo messaggio di Gesù, per chi è? A chi è rivolto? Cosa contiene? Vedete, questo messaggio dice, è vita per voi. È giunto per voi il tempo della conversione, quante volte Gesù l'ha detto. Oggi comincia un nuovo mondo perché io vi porto ciò che serve per la vostra gioia, per la vostra vita, nel tempo e nell'eternità. Oggi le leggi di ieri ve le cambio tutte, ed ecco il discorso della montagna. Cristo è venuto per instaurare un nuovo regno, per cui i rapporti sono ribaltati. Beati gli ultimi che saranno i primi, ma non perché gli ultimi diventeranno prepotenti come gli altri, Chiaro? Ma gli ultimi che cambieranno il modo di rapportarsi con gli altri. Sono i privilegiati, sono gli invitati d'onore, non nel senso che da poveri diventano potenti per opprimere gli altri, ma Cristo cambia il senso del rapporto e della storia e dice il più grande tra voi sia colui che serve. Quindi il potere è amore, il potere è servizio, non è dominio e schiavitù. Il metro di valutazione non è l'essere grandi, ma l'essere umili. Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. Io sono il mite ed umile di cuore. Gesù ha cambiato il mondo, ha cambiato il rapporto, ha cambiato il metro di giudizio. Il servizio per Cristo è diventato il vero valore, non il potere. L'essere è diventato il valore e non l'avere. Ma Cristo a chi si rivolge? A tutti. Vedete, nella Beatitudini Gesù dice «Beati i poveri di spirito». Chi sono i poveri? Non sono i poveri economici, quelli che non hanno soldi, non hanno lavoro, non hanno casa, non hanno stipendio. Non sono quelli dementi dello spirito. Sono coloro che come Francesco d'Assisi, come Maria, come il pubblicano in ginocchio davanti a Dio, sono coloro che davanti a Dio si sentono zero e mettono tutta la loro fede e ripongono la fiducia nel Signore, non ripongono la loro fiducia nei cavalli e nei cavalieri, cioè nel potere, nei favori, nella potenza di chi domina, ma coloro che, sentendosi piccoli davanti a Dio, ripongono tutta la loro fiducia nel Signore. Beati coloro che sono poveri, che si confidano e si affidano e si lasciano da me condurre. Amici, le parole, la parola di Dio, parola con la P maiuscola e parole. Stupenda la prima lettura di Isaia. Siamo nel 538. Gli ebrei sono tornati, e lo speravano, dall'esilio babilonese, 40 anni di deportazione. Non pensano di tornare a Gerusalemme dove non c'è più nulla. Il Tempio è distrutto come oggi, non c'è più niente. Non ci sono più sacerdoti, non c'è più Tempio, non c'è più struttura. Sono rimasti gli umili semplici che non contano. Ci sembrava di sognare. Leggete i salmi meravigliosi. Ci hanno deportati in Babilonia. Cioè, ma come cantare i canti di Sion se attacchi la lingua al palato, se io mi dimentico di chi è Gerusalemme? Come cantare appendete le nostre cetre ai salici piangenti? Come possiamo cantare lontani dalla nostra patria dove tutto è distrutto? Ma il Padre Eterno, dopo 40 anni di deportazione, li riporta a Gerusalemme. E lì, udite, noi queste cose, amici, non le possiamo capire, ma verrà anche a noi quest'epoca, è vicina, che non ci capiti come allora. Gerusalemme distrutta e tutta la nostra potenza distrutta. Attenti, siamo vicini ai grandi avvenimenti. Che non ci capiti, o meglio, ci capiti, quando tutto sarà distrutto, di tornare fra le macerie e ritrovare la chiave della ricostruzione. Fra le macerie del Tempio, 538, gli scavatori hanno trovato delle pergamene, quelle che avete sentito, quella di Isaia, bella, la prima lettura di oggi. E il sacerdote Esdra, con Nemia governatore, raduna il popolo tornato da Babilonia, e tutti in piedi, dalla mattina prima dell'alba fino a mezzogiorno, in piedi, con le mani levate, piangono, risentire lì la parola di Dio, che ricostruirà tutto il Tempio. Gerusalemme sarà ricostruita, torneranno i figli dispersi, lì si rifà il grande popolo di Israele, e tutti piangono di gioia nel sentire come questa parola di vita sarà la guida luminosa della loro storia. Amici, la parola. Gli ebrei ricostruiranno Gerusalemme e la loro civiltà sulla parola di Dio. Che parola era? Era la Torah. Era la pergamena dei primi cinque libri della Bibbia, del Pentateuco, il fondamento della legge, anche per noi. Ma voi ci pensate? Questa gente che dopo tanta aridità, oppressione, violenza, senza alcuna speranza, a un certo punto con l'editto dell'imperatore tornano a casa e ricominciano la storia. Piangono di gioia, siamo di nuovo da capo. Amici, la Madonna ci ha promesso anche a noi queste cose, torneremo da capo. Il cardinal Caffarra, prima di morire, ha detto al mio collega, che andava disperato da lui in questo mondo così difficile di oggi, queste parole: figlio mio, verrà il tempo in cui è lontana la Chiesa che domina e ha dominato, la cristianità onnipotente finita. Verrà il tempo in cui sarete dispersi e dei cristiani rimarrà un piccolo gruppo di Israele. Mamma mia, che previsione nefasta, ma sarà vera, guardate quanti siete oggi, che bello queste cose, guardatele, perché ne accadranno più, voi siete qui a riempire la Chiesa, le altre chiese sono vuote. Ieri sera mi hanno detto che una parrocchia grande come la mia, la nostra, c'erano 6 persone domenica alla messa. 6, l'hanno contate, era facile, no? Caffarra ci diceva, verrà il tempo della grande apostasia, i cristiani abbandoneranno la chiesa in massa, di Cristo se ne fregheranno, non gli importa più niente, tutti in preda al delirio dell'onnipotenza del denaro. Eccola, eccola. Ma poi cosa verrà? Caffarra ha detto, verrà il piccolo gregge che ricostruirà la chiesa del futuro. Eccolo, ecco Isaia, il piccolo gregge degli ebrei tornato da Babilonia rifà il grande impero ebraico, e così saremo noi. Io non ci sono più, ma voi sarete il piccolo gregge rimasto, di questo gregge disperso dall'avidità del denaro e del potere, ritroverà la strada dove? Nella parola di Dio. E sulle macerie torneranno anche qui, questa non cadrà la chiesa, state tranquilli, a riprendere la parola di Dio, che sarà la gioia, e tutti piangeranno come allora, Signore, tu hai ricostruito la parola di Dio, amici, questa parola che è creatrice in Dio. Dio ogni volta che parla crea, ci ha fatta la luce, ed ecco la luce, alzati, cammina, e lo storpio cammina, quella che dirò io fra poco, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, e veramente Cristo è in mezzo a noi, perché Dio non parla parole vuote, parole inutili, la potenza della parola, perché Dio realizza ciò che annuncia. Amici, la parola è un grande dono. La parola è questa capacità che Dio ci ha dato di articolare un dialogo, di esprimere ciò che di più profondo abbiamo e comunicarlo agli altri, ciò che ci rende veramente persona. Bello. Il Salmo 18, andate a leggerlo, una parte l'abbiamo letta dianzi, ha delle parole stupende. Dice, eccolo, guardate qui, leggete qui. Quando io ho fatto questa chiesa, mi venne in mente proprio Geremia, eccola qua. Quando le tue parole mi vennero incontro, io le divorai avidamente. Esse sono la letizia e la gioia del mio cuore. Signore, se tu non mi parli, sono un morto che scende nella tomba. La tua parola, Signore, rende limpidi gli occhi e pulito il cuore. Signore, io nella tua parola trovo la mia forza. Che ha detto la parte finale di Isaia? La gioia del Signore sia la vostra forza. Bello. Dante Alighieri, che dice come la parola penetra nel profondo delle midolla, del cuore, dell'anima della gente. Se io mi intuassi come tu ti immi, come faccio io a entrare dentro di voi e voi dentro di me? Con la parola. Cristo, come si chiama Cristo? Parola. Logos, verbum. Et verbum caro factum est. Il pensiero del Padre non è una parola articolata, diventa una persona a Betlemme, il figlio di Dio. In principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Cristo è la parola vivente. Lui, parola, è la voce di un silenzio eterno, come dice Turoldo. Cristo in mezzo a noi è la parola che risuona nei secoli, sempre viva ed attuale, e penetra nel profondo del nostro cuore. Amici, è stato scritto che le parole sono come pietre pesanti o come spade affilate. Vi faccio un esempio. Parole non dette. Giorni fa da me viene una signora e mi dice, padre, mi è morto il marito. Mi dispiace, signora. Ma come? Mi sono interessato. Il mio parroco, durante il funerale, non ha avuto una parola per ricordarlo. Il mio parroco non si è avvicinato a me per dirmi ti sono vicina. Parole non dette, grosse come un macigno, sono tanto ferita, mi ha detto, dal comportamento del suo collega. Io non c'ho colpa, signora, non c'ho colpa. Mi spiace per lui e per lei. Parole non dette. Parole maldette. Quante volte ci capita, no? C'è sempre la solita stupida in casa nostra, in casa vostra, no? La signora prepara l'insalata, o magari prepara il baccalà, e non lo dissala, invece le 48 ore scelti in 24 ore, e lo va a mangiare, insomma, mangia, è salatissimo, no? Tu sei la solita stupida, vedi? Oggi che volevi proprio renderci tutti sapienti con tutto sto sale? Sei solita sbadata. Ma scusa, ma maritino, potevi dire anche in altro modo la verità, no? Potevi dire anche scherzando, vedi, tu cucini molto bene. Oggi forse è stata un pochino distratta, non ci ha preso, una volta stai più attenta, perché un baccalà così salato non si mangia. Avrebbe la sposina gradito il rimprovero dolce e non si sente umiliata. Quante volte, no? Chiaro? Tu non sei buona a fa niente, non capisci niente. Parole maldette. Si possono dire le parole in tanti modi. Vedete come la lingua, dice la Bibbia, è il muscolo senza ossi che è il più felice, è la spada più affilata, la lingua, piccolina, terribile, cuce e taglia, taglia e cuce, terribile. Attenti tutti, eh? È vero? Parole ben dette, amici, che bello sentire. Grazie, grazie, sposina mia, ti sei ricordata del mio compleanno. Ma come gradisco questo tuo pensiero? Tu ci pensi sempre, sei sempre un atto di amore continuo. Ma quanto è bello, senti, parole maldette, parole ben dette e parole non dette, non dette. Amici, vedete, nella messa, quando ero ragazzino io, si parlava in latino. E io vivevo nel paese, a quei tempi, no? E la messa era composta di due parti a sé stanti. C'era la sbrodolatura del latino che nessuno capiva, chiaro, e i contadini di quel paesetto stavano tutti col cappello in mano fuori della chiesa in attesa che il prete scoprisse il calice, cioè entrasse nell'Eucaristia. Poi entravano tutti, però erano tutti fuori. Oggi con la lingua italiana noi dobbiamo capire una cosa, che la liturgia della parola, questa che stiamo facendo adesso, non è l'antipasto del pranzo, è pranzo esso stesso. Per cui se voi mancate alla liturgia della parola, la messa non è valida, perché la prima parte che si conclude con il credo è ugualmente valida alla seconda parte dell'Eucaristia che comincia con l'offertorio e termina con la comunione. Sono due parti, ambedue essenziali, la parola che fonda l'Eucaristia, l'Eucaristia che fonda la parola. Quindi stiamoci molto molto attenti, amici. Amici, una volta si celebrava in latino e la gente non capiva niente. Ora capiamo tutto, eh? Capiamo tutto. A noi dobbiamo aprire, ogni volta che venite in questa chiesa, aprite il cuore a questa parola, perché se noi la accogliamo, questa parola di Dio, letta e annunziata, diventa un seme che ci feconda dentro, che fa nascere sempre qualcosa di nuovo. È un seme che ci dà la gioia, che ci dà la luce, che ci dà la forza. La gioia del Signore sia la vostra forza. Signore, la tua parola è più preziosa dell'oro fino. La tua parola è stabile come il cielo. La tua parola è la mia gioia. Mai dimenticherò i tuoi precetti. Essi mi fanno vivere. La parola di Dio. Voi ricordate Mina? Parole, parole, parole. Parole, parole. Soltanto parole. Soltanto parole fra noi. Ve la ricordate la parola di Mina? Parole, parole, parole. Oggi noi siamo alluvionati da miliardi di parole, parole, parole tra noi. Ma viviamo oggi, dice uno scienziato o uno scrittore di oggi, in un tempo di, mamma mia, di nominalismo. Nominalismo, che vuol dire? Noi diciamo le parole e non le rivestiamo del significato che hanno. Sono parole, dicevano i latini, un flatus vocis, una aria fritta. non vi parlo del linguaggio fra oggi volgare, oh, per carità dei vostri ragazzi, perché oggi non danno più valore alle parole. Io invece voglio farvi sentire una cosa che vi stupirà. Era, me lo date 3 minuti, sì, me lo date, me ne prendo lo stesso. 3 parole. Era il 1947. Io questo signore l'ho conosciuto, l'ho sentito in corso in piazza 4 novembre, quando la folla non solo rivestiva la piazza della Fontana, ma arrivava fino alla Rosetta, ai giardini Carducci, tutto il corso pieno di gente, questo oratore, questo scrittore. L'altro ieri, spulciando fra i miei libri, ho ritrovato un libricino piccolo che non ho mai più aperto. Quando ho rivisto quest'autore, incuriosito, l'ho mangiato, l'ho preso. Sentite che spettacolo. Ha una paginetta sulla parola di Dio e le parole umane, brevemente. Ve le posso leggere. Chi le vuole ve le copio, perché non le trovate queste cose. Bene. Aprite il cuore. Sentite che spettacolo. Cosa vuoi che ti dicano gli uomini? Parole che piangono o ridono, che feriscono o gemono, che ingannano o annoiano o macchiano. Perché la parola è spesso uno schiaffo, un pugnale, un ordigno incendiario, una pustola infetta. Quando non sono vuote sono corrotte, ovvero sono cariche di veleno. Se non sono cattive, spesso sono vuote. Santa e feconda, invece, è la parola di Dio. Parola che ha fatto la luce, parola che ha disseminato il cielo di stelle, che ha coperto di fiori la terra, parola che apre le pupille dei bimbi e inonda di gioia il cuore dei vecchi. Ste cose lo sentite io, con le mie orecchie, in piazza 4 novembre. È una parola che non ha suono, ma compone perfette armonie, che non parla agli orecchi, ma parla al cuore. Una parola che promette e mantiene, che chiamata risponde, che non dice, ma fa. È una parola che invoca, non per avere, ma per donare. Tutti abbiamo orietti tristi nella vita. Tu, se sei abbattuto, quella parola ti darà conforto. Se sei esaltato, ti darà moderazione. Se sei agitato, ti renderà sereno. Se sei debole, ti farà forte. Se sei nel dubbio, ti illuminerà. Se sei nel vero, ti confermerà. Se hai paura, ti darà coraggio. Se sei nell'angoscia, ti darà la pace. Se sei innocente, ti proteggerà. Se sei peccatore, ti perdonerà. Se sei vile, non ti disprezzerà. Se sei perduto, ti rinnoverà. Se non l'ascolti, la rimpiangerai. Ma se la disprezzi, sarà la tua condanna. È la parola che salva, è la parola eterna, universale, è la parola necessaria nel diluvio delle parole inutili che ti tocca sentire, è l'unica parola vera che emerge dal pelago delle falsità che ti opprimono. Sentite che conclusione. Questa è la parola che ha fatto i grandi, i santi e gli eroi. Cosa d'altri tempi.